Ci sono domande fino a qui? Dubbi? Tutto a posto? Ok. Allora adesso vediamo se... Sì. Sì.
Microfoni personali. Ovviamente non ci sono stati di poca. Dovete significare che di essere stato vittima di creare il giudizio.
Di essere cyberbullo? Sì, avevamo visto, ci sono chi è vittima e bullo, c'è sempre una relazione positiva e viceversa, nel senso chi è vittima di comportamenti di cyberbullo può essere anche vittima di comportamenti, lo vedremo anche adesso in questo campione. Sì, c'è sempre una relazione tra i due, ma anche come essere bystander, ad esempio, essere bystander che mette in atto comportamenti di cyberbullismo e anche, come dire, spettatore, ha un ruolo passivo, sia attivo che passivo in molti casi. Sì. Bene, adesso vediamo la parte più interessante. Quindi vi racconto questa ricerca che è chiamata Progetto Cybus, Cyberbullying and Social Influence, che è un progetto, vi do un attimino un frame di che cosa si tratta. Noi abbiamo una collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e nello specifico con l'assessorato sulle politiche giovanili, università e ricerca. Quindi collaboriamo con l'assessorato e su vari ambiti, ok? Abbiamo lavorato tempo fa, ancora nel 2012, sul bullismo omofobico, stiamo lavorando sul cyberbullismo, stiamo lavorando su INIT. Sapete cosa sono INIT? Sono i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 30 anni che non lavorano o non sono iscritti all'università o in qualche corso di studio e vengono chiamati NEET, ok? E quindi stanno facendo dei programmi di intervento per queste persone, noi li stiamo aiutando in queste, per capire quali sono quei fattori sempre che promuovono o prevengono l'essere poi un NEET sostanzialmente. Quindi il progetto più grande che abbiamo in collaborazione con l'assessorato appunto della Regione Friuli Venezia Giulia è sul cyberbullismo. Questa ricerca è fatta e conclusa, adesso ne stiamo facendo altre, nello specifico sull'utilizzo proprio oggettivo dei social network o di internet o del cyberspazio sostanzialmente, della ricerca che abbiamo fatto con gli studenti universitari come campione. Testare il campione, sostanzialmente abbiamo usato gli studenti universitari per poi utilizzare le misure che abbiamo utilizzato invece sugli adolescenti con le scuole. E vi spiego brevemente: abbiamo fatto scaricare ai ragazzi e le ragazze l'app Usage. Sapete cos'è? È un'app. Quando avete finito di commentare o parlare, magari andiamo avanti. Ok? Grazie. E sostanzialmente abbiamo fatto scaricare ai ragazzi e alle ragazze questa app che monitora l'utilizzo delle app che i ragazzi e le ragazze usano. Non si va a vedere i contenuti ovviamente di quello che i ragazzi e le ragazze fanno, cioè, quindi non è che vediamo se quello che scrivono su WhatsApp o i siti che guardano, ma semplicemente l'utilizzo effettivo delle varie app, ok? Quindi abbiamo monitorati per un mese attraverso questa app Usage o attraverso il monitoraggio dell'attività con invece che c'è sull'iPhone, e abbiamo poi fatto uno studio longitudinale con varie misure che possono essere sia personali tra virgolette che contestuali. Quindi stiamo lavorando su questa parte. Per quanto riguarda invece questo progetto Cybus, come vi dicevo, è concluso la prima parte. Quello che abbiamo fatto, come vi ho detto prima, che ci sono vari fattori personali e situazionali, quello in cui noi ci siamo focalizzati in questo studio è il gruppo dei pari, ok? Questa è la nostra variabile sostanzialmente indipendente, fondamentale all'interno di questo studio, di questo progetto di ricerca. Questo progetto aveva due scopi fondamentali. Primo è descrivere la frequenza, la tipologia di comportamenti legati al cyberbullismo nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il secondo obiettivo di questo studio è comprendere le modalità con cui il gruppo dei pari esercita un'influenza sui comportamenti legati al cyberbullismo, nello specifico sulla messa in atto di comportamenti cyberbullismo. abbiamo indagato, perché abbiamo indagato questo fattore situazionale non specifico, per poi aiutare le scuole e la regione a mettere in atto dei programmi di intervento al fine di prevenire tali comportamenti. Quindi gli abbiamo dato sostanzialmente i mezzi attraverso i quali possono in qualche modo non cancellare, che sia chiaro come messaggio, non è che si può cancellare un comportamento, si può però diminuire, ok? Quindi aiutare le scuole a diminuire, tra virgolette, comportamenti legati al cyberbullismo attraverso un fattore specifico che è il gruppo dei pari, quindi degli amici. I pari, quindi il gruppo di amici, funzionano come standard di riferimento, e lo sapete anche voi benissimo, e il gruppo dei pari di per sé influenza gli atteggiamenti e i comportamenti in generale, e in questo caso comportamenti di bullismo e cyberbullismo in particolare. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un gruppo di riferimento, in questo caso il gruppo dei pari, tale gruppo può influenzarci nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti. Quindi può influenzare comportamenti positivi, ma anche comportamenti negativi e discriminatori come il bullismo e il cyberbullismo. Infatti, quello che è stato dimostrato in ricerche precedenti è che maggiore l'accettazione di comportamenti legati al cyberbullismo all'interno del gruppo dei pari e maggiore supporto percepito nel mettere in atto comportamenti di cyberbullismo, maggiore la frequenza di essere coinvolti in comportamenti di cyberbullismo. Quindi nel momento in cui il mio gruppo accetta comportamenti di cyberbullismo e supporta comportamenti di cyberbullismo, sempre percepito, maggiore la possibilità che un individuo metta in atto tali comportamenti. Ok? Quello che siamo andati a vedere in questo studio è quali sono i processi sostanzialmente che legano le norme sociali di comportamento al comportamento individuale. Cosa sono le norme sociali di comportamento? Sono le aspettative attraverso le quali un individuo si deve comportare all'interno di un gruppo. Quindi, come ben sappiamo, noi abbiamo varie identità sociali e a seconda del gruppo a cui a noi apparteniamo, possiamo essere italiani, possiamo essere studenti, possiamo essere maschi e femmine, all'interno di ogni gruppo noi abbiamo delle norme sociali di comportamento che in qualche modo influenzano il comportamento dell'individuo stesso. Okay? Quindi siamo andati a vedere quali sono i processi che legano queste due variabili, quindi quali sono quei processi che legano le norme sociali di comportamento condivise all'interno di un gruppo, che andremo a vedere dopo, non è un gruppo qualsiasi, ma deve essere un gruppo specifico, e la messa in atto di comportamenti di cyberbullismo. Il modello di influenza sociale, nell'ambito della psicologia sociale, ci dà delle indicazioni su questo, ok? Ci sono due tipologie di influenza che legano, come dire, le norme sociali legate, in questo caso le norme sociali di comportamento in generale, ma quello che andiamo a vedere legate al cyberbullismo e la messa in atto di comportamenti di cyberbullismo. Il modello di influenza sociale ci dà due processi che possono spiegare tale relazione. La prima è l'influenza informativa. La seconda è l'influenza dell'identità sociale. Quindi questi due tipi di influenza sociale potrebbero spiegare la relazione tra le norme sociali di comportamento relative al cyberbullismo, quindi se all'interno del gruppo dei pari il gruppo dei pari stesso accetta e promuove comportamenti di cyberbullismo, perché ha quindi una norma positiva relativa a tali comportamenti, e la messa in atto del comportamento di cyberbullismo di un individuo. Ok? Che cosa ci dicono queste due tipologie di influenza? Che in qualche modo vanno di pari passo, o in alcuni casi una può essere più forte dell'altra o l'altra può essere meno forte dell'altra. Ok? L'influenza sociale informativa ci dice questo, ci dice che sostanzialmente la realtà in cui noi viviamo, che è la realtà sociale in cui ci troviamo, qualsiasi realtà, a volte è ambigua. Che cosa vuol dire? Non sappiamo come ci dobbiamo comportare quando ci troviamo di fronte a uno stimolo sociale, ok? Quindi in alcuni casi la realtà sociale è ambigua, noi non sappiamo come comportarci e cosa facciamo? Utilizziamo gli altri, quindi il nostro gruppo dei pari, in questo caso quindi un gruppo con cui abbiamo a che fare, per verificare la correttezza del nostro punto di vista. Quindi io sono in un contesto ambiguo, non so come comportarmi, vedo, utilizzo gli altri come standard di paragone, vedo quello che fanno gli altri, mi comporto allo stesso modo, perché ho bisogno di sviluppare sostanzialmente un'accuratezza della realtà in cui mi trovo. Se sono appunto in una realtà ambigua, non so cosa fare, non so come comportarmi, l'unica cosa che posso fare è guardare quello che fanno gli altri, interiorizzare quello che loro fanno, percepire quello che loro fanno è corretto e vero, e per in modo tale da sviluppare una visione della realtà che è accurata, ok? Pensate ad esempio che siamo ad esempio in Inghilterra, ok? Fa freddo, c'è vento, c'è neve, vediamo gli inglesi che escono in infradito, ok? Noi vediamo che il tempo non è per niente non è bello, però vediamo comunque la gente che è in infradito, quindi non sappiamo, abbiamo un po' una visione, come dire, ambigua di quello che ci sta succedendo. Quello che faccio è guardo quello che fanno gli altri, dico questi probabilmente sono in infradito, allora posso uscire anche in infradito, perché ho due, come dire, due situazioni che sono ambigue. Quindi utilizzo gli altri come standard di paragone, penso che quello che fanno sia corretto, che possa in qualche modo dare una visione accurata della realtà in cui mi trovo, e quindi mi comporto di conseguenza. Quindi se in qualche modo noi applichiamo questo tipo di influenza sociale informativa all'interno del contesto del cyberbullismo, che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che se un adolescente, un gruppo di adolescenti, non conosce quelli che sono gli aspetti legislativi che normano il comportamento nel web, quindi comportamenti adeguati, cioè l'individuo, l'adolescente non sa quello che è giusto e quello che è sbagliato nel cyberspazio, perché il cyberspazio ha un alto livello di ambiguità, perché ognuno in qualche modo si comporta in qualche modo come vuole, osserva il comportamento degli altri, assume che tale comportamento sia corretto e quindi lo mette in atto. Quindi se un adolescente non conosce gli aspetti legislativi, non conosce la legge italiana, non sa che postare su Facebook la foto di una persona, una foto privata, un'informazione privata di una persona, non sa che fare questo, mette in atto questo comportamento, non è corretto dal punto di vista legislativo, ma vede che gli altri lo fanno, allora lo fa anche lui, perché assume che il comportamento fatto dagli altri è adeguato. Ok? Quindi, se gli altri accettano tale comportamento, lo fanno, mettono in atto comportamenti di cyberbullismo nel cyberspazio, e quindi tale comportamento dei pari prescrive atti di cyberbullismo, quindi il comportamento dei pari è la norma, perché quello che io seguo e quello che faccio per me è la norma di comportamento, che gli altri mettono in atto tali comportamenti, e se tale individuo non conosce quelli che sono gli aspetti legislativi legati al buon funzionamento del cyberspazio, allora mette in atto tali comportamenti prescritti dalla norma, ossia dal gruppo dei pari, tanto più non conosce i comportamenti adeguati da mettere nel cyberspazio. Quindi cosa ci dice l'influenza informativa? Io faccio delle cose perché la mia realtà è ambigua, quindi non so cosa fare, utilizzo gli altri come standard di paragone, il mio gruppo è il mio standard di paragone, il mio gruppo dei pari condivide una norma, prescrive una norma di comportamento, in questo caso una norma negativa, discriminatoria di comportamento, perché il mio gruppo prescrive comportamenti di cyberbullismo, ok? Quindi la norma è questa, io non so cosa fare, seguo la norma. Perché seguo la norma? Perché non so come comportarmi, in questo caso non conosco quali sono gli aspetti legislativi che bisogna mettere in atto quando si fa atti di cyberbullismo, cioè quando io navigo nel cyberspazio non conosco gli aspetti legislativi, quindi non so che un comportamento di cyberbullismo è negativo e può essere anche perseguito dalla legge italiana. Non so che è così, perché non so che postare una foto, un'informazione di qualcuno non è giusto, non è corretto, ma vedo che gli altri lo fanno perché la norma di comportamento è quella, allora lo faccio anch'io. È chiaro? Quindi in questo caso l'influenza informativa ci dice: io non conosco, non so come mi devo comportare, guardo gli altri, utilizzo gli altri per sapere quello che devo fare. Ok? L'influenza dell'identità sociale si rifà un po' all'influenza informativa, ma aggiunge delle componenti in più. Perché quello che ci dice l'influenza identitaria sociale è che un individuo crea la propria identità conformandosi alla norma e posizione del gruppo attraverso tre componenti interdipendenti. Ok? Quindi l'influenza identitaria sociale ci dice che un individuo crea la propria identità sociale sulla base della norma condivisa all'interno del gruppo. Quindi l'individuo scopre la norma dell'ingroup, l'ingroup sapete che cos'è, attraverso l'osservazione e l'interazione con i membri del gruppo. Quindi per prima cosa, se deve creare una propria identità sociale, deve scoprire la norma condivisa all'interno del gruppo, che può essere positiva o negativa, ok? Attraverso l'osservazione e l'interazione dei membri del gruppo. Cosa fa dopo? Assegna tale norma al sé, perché la fa propria, e mette in atto un comportamento normativo. Quindi io sono all'interno del mio gruppo, il mio gruppo dei pari, il mio in-group. Scopro la norma di comportamento all'interno di questo gruppo, attraverso l'osservazione e l'interazione con gli altri membri del gruppo. Assegno la norma a me stesso, a me stessa, perché penso che questa norma sia corretta, e metto in atto un comportamento normativo. Quindi se la norma in questo caso prescrive comportamenti di cyberbullismo e io vedo che tutti gli altri lo fanno, assegno tale norma a me perché penso che sia corretta e metto in atto tale comportamento normativo. Ok? Quindi un individuo segue la norma del gruppo dei pari, la interiorizza perché la percepisce come valida, per essere percepito dagli altri come membro effettivo del gruppo. Quindi se io devo creare la mia identità sociale attraverso l'interazione che ho con i membri di un gruppo a cui appartengo, io devo essere anche accettato da questo gruppo, quindi metto in atto tali comportamenti normativi perché ho bisogno di essere percepito come membro effettivo di quel gruppo e accettato dal gruppo stesso. Ok? Però a differenza dell'influenza informativa, che ci dice semplicemente che l'individuo mette in atto dei comportamenti normativi perché non conosce, in questo caso attraverso l'influenza identità sociale l'individuo crea la propria identità sociale, ma non è che assume come identità sociale, come norma del gruppo, qualsiasi gruppo, ma deve essere un gruppo specifico, deve essere un gruppo attraverso il quale l'individuo si identifica. Quindi sostanzialmente non è che io accetto, non è perché sono in Inghilterra allora metto l'infradito perché vedo che gli inglesi lo fanno, ok? Come dice l'influenza informativa, perché non so come mi devo comportare in quel contesto che non conosco, allora faccio quello che fanno gli altri. Lo faccio nel momento in cui vedo degli italiani a Londra che vanno in giro in infradito con la neve, ok? Deve essere un gruppo, secondo l'influenza di identità sociale, un gruppo all'interno del quale l'individuo si identifica fortemente. Infatti come identificazione si intende l'importanza data al gruppo nella definizione del sé, quindi da individuo a membro dell'ingroup. Io creo la mia identità sociale dall'individuo che sono a membro dell'ingroup. Quindi più io sono identificato con il gruppo stesso, maggiore quindi è la condivisione della norma all'interno del gruppo. Ok? Quindi secondo l'influenza dell'identità sociale io non assumo qualsiasi norma, cioè per me non è importante qualsiasi norma, ma deve essere una norma altamente condivisa da un gruppo all'interno del quale io mi identifico. Devo essere fortemente identificato e deve essere anche un gruppo all'interno dei quali l'individuo ha un ruolo attivo, ok? L'individuo deve avere un ruolo centrale all'interno di questo gruppo, deve essere in qualche modo un leader. Infatti per centralità si intende l'importanza che un membro ha all'interno del gruppo e chi mette in atto, se io sono un membro centrale all'interno del gruppo, sono un membro leader all'interno del mio gruppo dei pari, io sono anche il membro più normativo. Che cosa vuol dire? Sono il membro, se sono leader all'interno del gruppo, sono il membro che incorpora in qualche modo la norma, che sia positiva o negativa. Quindi sono un gruppo, sono un individuo centrale all'interno del gruppo stesso, sono un individuo normativo e incorporo la norma condivisa all'interno del gruppo stesso. Quindi sostanzialmente sono colui il quale mette in atto maggiormente i comportamenti condivisi all'interno del gruppo stesso. Ok? Quindi influenza informativa ci dice semplicemente che io non conosco, quindi seguo gli altri. Se gli altri fanno dei mettono in atto dei comportamenti che possono essere positivi o negativi, io metto in atto tali comportamenti perché ho una visione ambigua della realtà, non so come comportarmi, non conosco gli aspetti legislativi che in questo caso, per quanto riguarda il cyberbullismo, regolano il cyberspazio. L'influenza di identità sociale ci dice: certo, io seguo i comportamenti dati dal mio gruppo, i comportamenti del mio gruppo, ma deve essere un gruppo attraverso il quale io mi identifico, un gruppo all'interno del quale io sono fortemente centrale, sono fortemente leader, incorporo la norma condivisa all'interno del gruppo. Quindi se trasportiamo tale assunto dell'influenza dell'identità sociale all'interno del contesto del cyberbullismo, che cosa ci dice? Che se il gruppo dei pari mette in atto comportamenti di cyberbullismo, quindi la norma condivisa all'interno del cyberbullismo, all'interno del gruppo dei pari, è di discriminazione negativa e quindi accetta, condivide comportamenti di cyberbullismo, l'adolescente, membro del gruppo, tenderà a mettere maggiormente in atto tali comportamenti condivisi all'interno del gruppo, tanto più si identifica col gruppo stesso e tanto più è centrale e leader all'interno del gruppo. Ok? Quindi, come vedete, le due tipologie di influenza che in qualche modo possono spiegare la relazione che intercorre tra norme di comportamento e messa in atto del comportamento stesso possono essere spiegati attraverso due prospettive che possono essere andare di pari passo oppure una annullare l'altra. Quindi adesso andiamo a vedere attraverso questo studio empirico come le abbiamo analizzate e quali sono appunto i risultati e se c'è un'influenza che può spiegare meglio, prevenire meglio i comportamenti rispetto all'altra. Ok? Allora, hanno preso parte a questo studio in Friuli Venezia Giulia 3511 studenti, 1916 studentesse, 1489 studenti, 106 non hanno riportato il genere. Sono, come vedete qua un po' la descrizione del campione, sono più o meno divisi su, abbiamo analizzato che però poi non abbiamo ovviamente inserito come variabili indipendenti nello studio, ma semplicemente un monitoraggio del campione. Abbiamo analizzato la tipologia di scuola, quindi tra liceo, istituto tecnico, istituto professionale e ente professionale. L'ente professionale sono tipo lo IAL, fanno estetista, parrucchiere, camerieri, baristi, questi sono gli enti professionali e le classi che frequentano, prima, seconda, terza e quarta, sono più o meno abbastanza distribuiti, in terza sono un po' più rispetto agli altri. E questa è la distribuzione all'interno invece del campione, all'interno della regione. Ovviamente la maggior parte del campione è Udine, ma perché c'erano più scuole che hanno aderito allo studio rispetto alle altre, ma perché c'è anche proprio una, in provincia di Udine ci sono più scuole superiori rispetto che alle altre ex province. Ok, quello che abbiamo fatto, prima cosa, è che il questionario e la metodologia, e questo vale per qualsiasi studio o ricerca che fate, almeno all'interno dell'università, deve essere approvato dal comitato etico di Ateneo. All'università, lo sapete? No? Sì? Esiste un comitato etico di Ateneo che è di vari, vari ambiti, quindi c'è medicina, giurisprudenza, c'è psicologia, c'è sostanzialmente un referente all'interno di ogni, per ogni ambito, che legge la ricerca, viene spiegato il questionario, la metodologia, e decide o meno se accettare questa ricerca e che tale ricerca può essere effettivamente portata avanti. Cavallero, ad esempio, è il presidente del comitato etico di Ateneo e referente per quanto riguarda l'ambito psicologico. Quindi essenzialmente il comitato etico di Ateneo ha approvato questa ricerca, quindi ha deciso che la metodologia che abbiamo usato, le misure che abbiamo usato, andavano bene per il campione che volevamo analizzare e per l'obiettivo della ricerca. Essendo appunto un progetto sul cyberbullismo, abbiamo fatto il questionario attraverso una piattaforma online che si chiama SurveyMonkey, quindi i partecipanti e le partecipanti non avevano ovviamente il questionario cartaceo, ma compilavano online il questionario e attraverso questa piattaforma si registravano i dati, ok? Come avere un questionario cartaceo, ma semplicemente messo online. I ragazzi e le ragazze, prima ovviamente, cosa fondamentale, essendo la maggior parte minorenni, hanno ricevuto il consenso informato dai genitori. Quindi noi abbiamo consegnato ai referenti e alle referenti delle scuole il consenso informato per i genitori, che decidevano o meno di far partecipare il proprio figlio o la propria figlia alla ricerca. Senza tale consenso i ragazzi e le ragazze non potevano partecipare alla ricerca, ok? Questo è un altro, quando ovviamente dovete somministrare degli strumenti, delle misure, soprattutto ovviamente ad adolescenti, è necessario il consenso informato dei genitori, mentre per quanto riguarda gli adulti, come avete già anche voi visto, c'è un consenso informato dell'IP con tutti i diritti da partecipante, ok? Quello che ovviamente ci sono, come in ogni ricerca empirica, ci sono dei requisiti di misurazione, ossia gli strumenti di rilevazione delle variabili sociocognitive e comportamentali, ossia gli strumenti che noi utilizziamo per indagare determinate variabili, devono essere affidabili e validi e devono definire in maniera precisa dei costrutti psicologici che vogliamo misurare. Quindi le misure che noi utilizziamo in qualsiasi ricerca empirica, in questo caso la ricerca su cyberbullismo, devono essere misurazioni affidabili. E in che modo? Devono essere validati in letteratura, quindi avere delle proprietà psicometriche, quindi devono essere misure che sono state già utilizzate in altri contesti, in altre ricerche. Ovviamente può cambiare il contesto, perché se io uso una misura di cyberbullismo in Italia può essere diversa ovviamente per fattori sociali, culturali, da quella che uso ad esempio in America, ok? Devono essere pubblicate su riviste peer review, quindi devono essere effettivamente pubblicate queste misure che vengono utilizzate, indicizzate e valutate, va bene, valutate dall'ANPO. Quindi nel momento in cui noi dobbiamo creare una ricerca empirica, non è che possiamo inventarci noi delle misure che pensiamo possano misurare il costrutto che vogliamo misurare, devono essere delle misure che effettivamente sono già state utilizzate e che misurano effettivamente il costrutto psicologico che noi vogliamo misurare, ok? E vale per tutti gli ambiti di ricerca questo. Ci devono essere anche dei requisiti di analisi poi dei dati che noi utilizziamo, ossia dobbiamo utilizzare delle analisi, fare delle analisi che siano in grado poi di verificare le relazioni che intercorrono tra le variabili predittrici, le variabili indipendenti e le variabili target, ok? Quindi quello che noi abbiamo fatto in questo studio è quello di identificare come prima cosa tutte quelle variabili che in qualche modo incidono sui comportamenti di cyberbullismo, promuovendo o inibendo il cyberbullismo. Quindi abbiamo individuato quelle variabili che possono essere, come abbiamo visto prima, personali o situazionali, focalizzandoci nello specifico ovviamente sul gruppo dei pari, che possono promuovere o inibire comportamenti di cyberbullismo. Questo lasciamo perdere tutta questa parte. Allora, le misure, che cosa abbiamo misurato in questo studio? Ovviamente ci siamo rifatti a quei due tipi, ai due tipi di influenza informativa e influenza dell'identità sociale, quindi abbiamo cercato delle misure in letteratura che potessero in qualche modo mappare i costrutti che compongono le due tipi di influenza, ok? La prima variabile che abbiamo indagato, che è la nostra variabile dipendente, è la messa in atto di comportamenti di cyberbullismo. Quindi abbiamo misurato la frequenza con cui gli individui, i partecipanti allo studio, hanno messo in atto comportamenti legati al cyberbullismo. Quindi tale scala era composta da 5 item, a cui i partecipanti rispondevano su una scala Likert da 1 mai a 5 sempre, e un item ad esempio di questa scala è: in quest'ultimo anno quante volte ti è capitato di scrivere messaggi offensivi o volgari a qualcuno attraverso smartphone, email o social network? Quindi questa è la prima mappatura di un comportamento che abbiamo visto prima con Willard, tutti i metodi, i modi in cui il cyberbullismo si può esplicare. Quindi abbiamo utilizzato scrivere messaggi offensivi, pubblicare immagini personali, eliminare qualcuno da un social network, escludere qualcuno da un social network, adesso non me lo ricordo più, pubblicare immagini o dati personali, e l'altro non me la ricordo, ok? Quindi più o meno abbiamo mappato le 5 dimensioni della messa in atto di comportamenti di cyberbullismo. Per misurare la norma dei pari percepita, ovviamente, perché non è la norma dei pari effettiva, perché non è che abbiamo misurato quello che i pari fanno, ma quello che il partecipante pensa che gli altri fanno, quindi è percepito, abbiamo appunto misurato la norma dei pari percepita all'interno del gruppo. E questa misura ci serve ovviamente per identificare il legame che intercorre tra le norme e il comportamento di cyberbullismo attraverso l'identità sociale dell'influenza informativa, ma anche dell'identità sociale. Quindi abbiamo chiesto ai partecipanti quanti tra i tuoi amici accetterebbe, ad esempio, qualcuno che pubblica immagini private o dati personali di qualcun altro, qualcuno attraverso smartphone, email e social network. Quindi sostanzialmente i comportamenti che abbiamo utilizzato per la messa in atto di comportamenti, l'essere attore di comportamenti, li abbiamo trasportate nella norma. Quindi quanti tra i tuoi amici accetterebbe qualcuno che scrive messaggi offensivi, che esclude qualcuno da un gruppo? Quindi gli stessi comportamenti li abbiamo usati nella norma. Abbiamo poi, per misurare l'influenza informativa, abbiamo misurato le conoscenze, tra virgolette, legali dei partecipanti, ossia quanto i partecipanti sono in grado di conoscere i comportamenti legislativi legati al cyberspazio dal punto di vista della legge italiana. Ok? Quindi abbiamo misurato se le conoscenze legislative, tipo rubare le credenziali di qualcuno e impossessarsi dei suoi profili, è legale, sì è legale, no non è legale. Ok? Quindi risposta dicotomica. Abbiamo poi misurato le conoscenze legislative della messa in atto di comportamenti legati al cyberbullismo sulle conseguenze. Quindi rubare le credenziali di qualcuno in possesso dei profili è per niente grave, cioè la messa in atto di tale comportamento è per niente grave o del tutto grave. Ok? Quindi per quanto riguarda l'influenza informativa e nello specifico le conoscenze che i ragazzi e le ragazze hanno sul cyberspazio, abbiamo usato queste due misurazioni. Ovviamente avevamo 3 item relativi al cyberspazio punibili dalla legge italiana. Poi avevamo 3 item che sono punibili dalla legge italiana, tipo scaricare video o libri da internet che non sono legali per la legge italiana, quindi sono perseguibili dalla legge italiana, e 3 item invece che sono filler, che quindi non sono perseguibili dalla legge italiana, come ad esempio dichiarare il proprio orientamento politico su un social network, in modo tale da poter controllare tutte le conoscenze che i ragazzi e le ragazze hanno relative al cyberspazio. Ok? Quindi, come per quanto riguarda l'influenza informativa, le variabili di cui avevamo bisogno, oltre la variabile dipendente che è essere l'attore, avevamo bisogno della norma dei pari e delle conoscenze legislative sul cyberspazio. Per misurare invece, verificare il costrutto dell'influenza dell'identità sociale, abbiamo misurato 2 tipi di identificazione. Quindi, come abbiamo detto prima, se vi ricordate, l'individuo non accetta la norma di qualsiasi gruppo, ma deve essere un gruppo in cui l'individuo è altamente identificato, un gruppo in cui l'individuo è centrale e leader all'interno del gruppo perché incorpora la norma. Quindi abbiamo misurato l'identificazione che l'individuo ha all'interno del gruppo attraverso 2 misure. La prima è una misura di tipo valutativo. Quindi abbiamo chiesto ai partecipanti se sei orgoglioso di far parte di questo gruppo di amici con cui sei in contatto attraverso smartphone o social network. Quindi il gruppo di riferimento era il medesimo, semplicemente poi cambiavano ovviamente le misure. Quindi sei orgoglioso di far parte di questo gruppo, ti sentiresti triste se fai parte di questo, ti sentiresti triste se non facessi parte di questo gruppo, ti piace far parte di questo gruppo. Quindi è semplicemente l'identificazione valutativa che uno ha nei confronti del gruppo stesso. Abbiamo misurato poi anche l'identificazione cognitiva attraverso l'IOS, che è l'inclusion, si chiama inclusion of the other in the self, quindi l'inclusione degli altri in me stesso, ed è sostanzialmente come vedete, sono dei diagrammi di Venn che rappresentano 2 cerchi, 2 dimensioni. Uno è il sé, il primo cerchio è il sé, e il secondo sono gli amici. Quindi tanto più andiamo avanti, più il sé e gli amici sono praticamente la stessa cosa, ossia il gruppo degli amici è all'interno del sé perché condivide determinate cose con il sé. Quindi c'è una forte identificazione dal punto di vista cognitivo di me stesso con il mio gruppo di amici. Ok? Abbiamo poi misurato ovviamente la centralità dell'individuo all'interno del gruppo, quindi quanto l'individuo si sente tipico, centrale all'interno del gruppo stesso. E abbiamo chiesto ai partecipanti: quanto ti senti tipico o sia caratteristico del gruppo di amici con cui sei in contatto attraverso smartphone, email e social network? E i partecipanti rispondevano da per niente tipico a molto tipico o caratteristico. Quindi maggiore il punteggio, maggiore è la percezione dell'individuo di essere centrale, che essere leader all'interno del gruppo stesso. Ok? Quindi, ricapitolando, abbiamo usato, per quanto riguarda, per misurare, verificare l'influenza informativa, norme e conoscenze legislative. Per quanto riguarda invece l'influenza di natura sociale, norme di comportamento condivisa, identificazione valutativa e cognitiva e centralità. Abbiamo poi usato ovviamente delle variabili di controllo come la vittima, il bystander, i comportamenti di cyberbullismo, la quantità dell'utilizzo dei social network e il genere dei partecipanti. Ok? Queste sono le variabili di controllo che noi abbiamo utilizzato e che abbiamo inserito poi all'interno del nostro modello di regressione che andiamo a vedere dopo. Quindi, ricapitolando, la nostra variabile dipendente è la messa in atto di comportamenti di cyberbullismo. Le nostre variabili indipendenti o predittori per quanto riguarda l'influenza informativa abbiamo le norme condivise all'interno del gruppo e le conoscenze legislative sul buon comportamento nel cyberspazio. Per quanto invece riguarda l'identità, l'influenza identità sociale, abbiamo sempre le norme condivise all'interno del gruppo, la tipicità, la centralità all'interno del gruppo di amici e l'identificazione valutativa e cognitiva all'interno del gruppo stesso. Ok? E poi abbiamo le varie variabili di controllo che si inseriscono nei modelli: vittima, bystander, genere dei partecipanti e qualità dell'utilizzo dei social network. Grado di istruzione non c'entra niente, scusatemi. Allora, come prima cosa abbiamo fatto un'analisi descrittiva, quindi abbiamo monitorato qual è la situazione in Friuli Venezia Giulia dei comportamenti di cyberbullismo. Ok? Questa sostanzialmente è la distribuzione dei nostri partecipanti relativa ai comportamenti di cyberbullismo. Quindi sulla sede delle Y ovviamente avete maggiore punteggio, maggiore la messa in atto di tali comportamenti. E abbiamo diviso per le varie tipologie, quindi mai, poche volte, qualche volta, spesso e sempre. Ok? Come vedete, più o meno circa quasi il 50% tra più quasi il 50% di scrivere messaggi offensivi, pubblicare informazioni private e poi man mano la percentuale aumenta, vuol dire che quasi il 50% dei partecipanti per le prime due e quasi il 70-80% non ha mai messo in atto tali comportamenti. Ok? Però uno dice, almeno quando ho fatto delle formazioni nelle scuole con, come dire, con le insegnanti, hanno guardato questo grafico e hanno detto: beh, allora non esiste, cyberbullismo non c'è in Friuli Venezia Giulia, nel senso, se il 50%, quasi il 50% non scrive un messaggio offensivo o quasi il più del 80% non finge di essere qualcun altro rubando le credenziali, allora il cyberbullismo in Friuli Venezia Giulia non c'è. E da questo grafico uno potrebbe anche pensare questo, però quello che non si conta è la somma poi di tutto il resto. Cioè, se voi non considerate la colonna blu ma mettete insieme poche volte, qualche volta, spesso e sempre, cosa ci dice ad esempio la prima informazione? Che quasi, che più del 50% almeno una volta ha scritto un messaggio offensivo nei confronti di qualcuno. Ok? Quindi, nonostante questo grafico sembra, attraverso questo grafico sembra che non c'è, perché la barra blu di mai è la più alta, però se noi mettiamo insieme su un campione di quasi più di 3.000 persone, almeno uno qualche volta ha messo in atto comportamenti di cyberbullismo, quindi uno su due l'ha fatto. Ok? Ovviamente più come dire, il comportamento è grave, perché rubare le credenziali di qualcuno, insomma, sì, non è proprio semplicissimo, è un po' più elaborato rispetto a scrivere messaggi. Ovviamente la percentuale di chi lo fa è ovviamente più bassa rispetto agli altri, però, come dire, il messaggio che vi voglio dare è che sì, sembra che non ci sia, però almeno uno su due, almeno una volta, ha fatto qualcosa, ok? Ha messo in atto un comportamento di cyberbullismo. Stessa cosa un po' sulla norma. Sulla norma, almeno circa il 50-60% delle persone che hanno preso parte alla ricerca hanno dichiarato che i propri amici condividono i comportamenti di cyberbullismo, quindi accettano e condividono la messa in atto di determinati comportamenti relativi al cyberbullismo, ok? Suddivisi un po' su tutte le varie dimensioni. Anche in questo caso sembra che pochi lo condividono, però se sommiamo tutte le parti colorate che non sono quelle blu, sempre almeno uno su due dei ragazzi dichiara che la norma percepita del proprio gruppo è di condivisione, di accettazione di comportamenti relativi al cyberbullismo, ok? Abbiamo anche indagato quelle che sono le conoscenze legislative, ok? Quindi questi erano, vi mostro solo ovviamente gli item che erano relativi ai comportamenti di cyberbullismo. Allora, come vedete, più del 90% dei ragazzi intervistati conosce perfettamente quali sono i comportamenti legali o non legali di cyberbullismo nel cyberspazio in generale. Quindi più del 90% sa che rubare le credenziali di qualcuno, impossessarsi dei profili, è perseguibile dalla legge italiana, come pubblicare notizie false per qualcuno, molestare qualcuno con ripetuti messaggi di minaccia. Circa il 90% della popolazione che abbiamo indagato conosce perfettamente che tali comportamenti non sono legali dal punto di vista della legge italiana. Quindi i nostri adolescenti conoscono perfettamente quello, come ci si deve comportare nel cyberspazio, cioè come ci si deve comportare, sanno che cosa è legale e cosa non è legale, così come sanno quali sono le conseguenze, sanno che rubare le credenziali di qualcuno, pubblicare, le conseguenze di tali comportamenti sono molto gravi, ok? Quindi conoscono perfettamente come ci si comporta, ok? Però può essere che non sia sufficiente. Abbiamo fatto anche la stessa cosa sulla vittima, un'analisi descrittiva sulla vittima e sul bystander. Anche in questo caso circa meno del 50% sulla prima, poi dal 70 al 60 in più, non è mai stato target di comportamenti di cyberbullismo. Però, come vi dicevo prima sull'estrattore, se sommiamo poi tutte le varie le altre barre colorate, che non sia quella blu, almeno uno su due è stato vittima di cyberbullismo nel Friuli Venezia Giulia. Il bystander, come vedete, se guardate le barre della vittima, prestate attenzione alle barre blu soprattutto, vedete, tenete presente che sono parecchio alte, come abbiamo visto, circa il 50%, 70-80, sia per la vittima che per l'attore. Se guardate il bystander, che cosa notate? Che sono più distribuite, ok? Quindi nel momento in cui l'azione non è rivolta a se stesso, cioè non, io come persona non sono coinvolto, nonostante fosse un questionario self report, quindi anonimo e quant'altro, ho sempre, come dire, paura di dichiarare quello che effettivamente penso, e lo sappiamo bene, per desiderabilità sociale eccetera, soprattutto se è una cosa che riguarda me stesso, una cosa che coinvolge me. Per quanto riguarda il bystander, che quindi è qualcosa che non mi coinvolge perché io sono attore passivo all'interno di un comportamento, è più distribuito. Quindi in questo caso, ad esempio, meno del 60%, se vi ricordate sull'attore era quasi il 90%, non ha mai visto qualcuno che ha finto di essere qualcun altro, quindi ha rubato le credenziali. Quindi per quanto riguarda l'essere bystander, quindi quando non abbiamo un comportamento attivo all'interno del cyberbullismo, ma siamo semplicemente degli attori passivi, ho meno desiderabilità sociale ad ammettere quello che effettivamente succede, ok? contate che ovviamente sono gli stessi partecipanti, quindi ci sono tutte le tre dimensioni, e per quanto riguarda attore e vittima hanno dichiarato che non è mai successo, mentre per quanto riguarda il bystander sono, come dire, lasciati un po' più liberi nel dichiarare quello che effettivamente hanno visto all'interno appunto dei vari contesti. Ok? Allora, adesso andiamo a vedere le analisi, andiamo a vedere un po' i risultati. Quindi la variabile dipendente, l'essere attore di comportamenti legati al cyberbullismo, è stata analizzata attraverso un modello di regressione, che conoscete molto bene, in cui abbiamo inserito tutti i predittori. Quindi abbiamo gli effetti principali, che sono la norma, le conoscenze legislative, la tipicità, l'identificazione, quindi prime due relative all'identità, all'influenza informativa, tipicità, identificazione e relativa all'influenza sociale. Poi cosa abbiamo fatto? Per verificare i due modelli di influenza sociale abbiamo creato delle interazioni tra le variabili di interesse. Quindi per verificare l'effetto della variabile dell'influenza informativa abbiamo creato un'interazione tra norme e conoscenze legislative. Quindi questa interazione ci dice se all'aumentare di una o dell'altra variabile, qual è l'effetto poi che si ha sulla variabile dipendente. Stessa cosa per l'identità sociale, abbiamo inserito come analisi, come termini di interazione la norma, tipicità, l'identificazione. Quindi abbiamo visto se la relazione che intercorre tra norma di comportamento e variabile dipendente, quindi estrattore di comportamenti, è moderata e in che modo dalle due variabili che sono la tipicità e l'identificazione. E poi abbiamo inserito come variabili di controllo la vittima e il bystander, il genere dei partecipanti, l'utilizzo dei social network. Quello che vi ho riportato qui sono solo gli effetti principali, gli effetti significativi di quello che abbiamo trovato. Ok? Quello che abbiamo trovato è che il genere ha un effetto positivo su, cioè la relazione è positiva, quindi quello che voi dovete guardare è il B, che vi dice l'andamento della relazione, e basta, perché o il B o il T, perché poi sono tutti significativi, quindi la colonna del P non c'è. Quindi il modello generale è significativo. La prima variabile che è significativa, è una relazione positiva, è il genere. Contate che abbiamo codificato 0 ragazze e 1 ragazzi, quindi più vado verso l'1, quindi se sono maschio, più è maggiore la probabilità che io metta in atto comportamenti di cyberbullismo. O vedendolo in maniera positiva, le ragazze mettono in atto minori comportamenti di cyberbullismo rispetto alle ragazze. Quindi questo nostro dato su un campione così ampio va a, come dire, a confermare i risultati che abbiamo visto prima in altre ricerche o a disconfermare quelle che abbiamo visto. Ok? Questo è il dato che noi abbiamo. Le altre relazioni positive e significative che abbiamo trovato è l'essere vittima e l'essere bystander in comportamenti di cyberbullismo. Quindi se sono vittima, ma se sono anche bystander di comportamenti di cyberbullismo, quindi maggiore sono vittima di comportamenti di cyberbullismo e maggiore sono bystander di comportamenti di cyberbullismo, maggiore è la possibilità che io metta in atto comportamenti di cyberbullismo. Quindi anche in questo caso verifichiamo appunto che c'è una relazione positiva e significativa tra la dimensione di vittima e la dimensione di bystander con la dimensione dell'essere attore di comportamenti di cyberbullismo. L'ultima variabile, l'ultimo effetto principale che abbiamo trovato è l'utilizzo dei social network. Abbiamo misurato semplicemente l'utilizzo dei social network durante la settimana dei partecipanti, quante ore durante il giorno utilizzi i vari social network. E quello che abbiamo trovato è che maggiore l'utilizzo dei social network, di internet in generale, maggiore la probabilità di essere attore di comportamenti di cyberbullismo. Quindi anche in questo caso è come i dati che abbiamo visto prima, i risultati che vi ho presentato prima sulla panoramica delle ricerche, ci dimostrano che se io utilizzo maggiormente le tecnologie, quindi ai computer, telefono e quant'altro, e sono quindi in continuo contatto con i vari social network, maggiore la probabilità che io metta in atto tali comportamenti. Quello che poi abbiamo trovato, che è l'informazione fondamentale, più importante di questi risultati, è che abbiamo trovato una interazione significativa tra conoscenze legislative e norma, e tra norma, tipicità e identificazione. Quindi entrambe le influenze che noi abbiamo misurato attraverso queste variabili sono significative. Ok? Andiamo a vedere che cosa vogliono dire queste variabili, queste interazioni. Quindi qui sostanzialmente sono state splittate, in questo caso è l'interazione norma per conoscenze legislative, quindi l'influenza informativa. Andiamo a vedere la relazione che intercorre tra norma di comportamento condivisa, comportamento di cyberbullismo, e vediamo se tale relazione è moderata dalle conoscenze legislative che i nostri partecipanti hanno. Allora, sull'asse delle Y c'è la nostra variabile dipendente, che è la messa in atto di comportamenti di cyberbullismo. Sull'asse delle X invece è la norma condivisa, quindi maggiore il punteggio, maggiore è la norma, maggiore il gruppo dei pari accetta comportamenti di cyberbullismo. Le tre slope, le tre righe colorate, misurano invece i livelli di conoscenza legislativa, quindi la linea blu è bassi livelli di conoscenza, la linea media è alti livelli di livelli di conoscenza, e la linea verde sono bassi livelli di conoscenza legislativa. Ok? Quindi che cosa ci dice questo grafico? Che maggiore, qui siamo, è la norma percepita, quindi maggiore è la norma percepita, quindi maggiore il mio gruppo, maggiormente il mio gruppo accetta comportamenti di cyberbullismo, perché pensa che questi comportamenti siano corretti, tanto più io metto in atto tali comportamenti, tanto più ho una bassa conoscenza delle regole che regolano, scusate le parole, che regolano il comportamento nel cyberspazio. Quindi più la norma di comportamento è alta, più la norma di comportamento è alta, quindi più i miei amici accettano, più io metto in atto tali comportamenti, tanto più io non conosco il buon funzionamento, diciamo, del cyberspazio. Ok? Quindi se lo vediamo in maniera positiva, qual è il messaggio? Che tanto più, anche se i miei amici mettono in atto comportamenti, perché accettano tali comportamenti, io li metto in atto, ne metto in atto in maniera minore, tanto più io conosco i comportamenti legislativi che regolano il cyberspazio. Quindi se so che rubare le credenziali di qualcuno è perseguibile dalla legge italiana, la norma dei pari, come dire, cioè tale effetto mitiga la relazione tra norma dei pari e comportamento, ma non la cancella, perché vedete qua le slope sono tutte e tre significative. Quindi non è che se io ho alta conoscenza metto meno in atto comportamenti, però le metto in maniera minore. Quindi la norma di comportamento, scusatemi, le conoscenze legislative diminuiscono i comportamenti di cyberbullismo, ma non li cancellano, li mitigano, li diminuiscono leggermente, un po', ok? Quindi il fatto che io conosco, va bene che i ragazzi conoscano quali sono i comportamenti, ma non è abbastanza per cancellare completamente i comportamenti di cyberbullismo. Aiuta a diminuirli, ma non li cancella. Qui invece quello che vediamo è l'interazione tra norma, tipicità e identificazione, quindi l'influenza dell'identità sociale. Se vi ricordate, quello che ci aspettavamo è che la relazione tra norma e comportamenti di cyberbullismo è moderata dall'identificazione e dalla centralità dell'individuo all'interno del gruppo. Allora, vi spiego questo grafico. Asse delle Y, sempre comportamenti di cyberbullismo, quindi la nostra variabile dipendente. Nell'asse delle X c'è sempre la norma, quindi punteggio più alto, maggiore è la norma di accettazione dei comportamenti di cyberbullismo. I tre plot qui sono divisi per prototipicità, quindi ho bassa prototipicità, centralità all'interno del gruppo, sono poco leader, sono membro periferico all'interno del gruppo, non sono un membro centrale che incorpora in qualche modo la norma. Qui è sulla media, e qui invece alta prototipicità o alta centralità, quindi sono un leader, sono un membro centrale all'interno del gruppo stesso. Le slope colorate ci dicono invece il livello di identificazione. la verde è alto livello di identificazione, sulla media è basso livello di identificazione, ok? Quindi verde è, sono altamente identificato con il gruppo, sono nella media identificato nel gruppo, sono bassamente identificato con il gruppo. Allora, tutti e tre i plot sono significativi, ok? Quindi la relazione tra norma e cyberbullismo è presente a tutti i livelli di prototipicità, quindi se sei a basso livello di centralità, a medio e alto livello di centralità. Però quello che succede è un incremento del beta tra questa slope, questa e questa. Quindi tanto più io sono centrale all'interno del gruppo, tanto più metto in atto comportamenti di cyberbullismo se il mio gruppo accetta tali comportamenti. Inoltre, tanto più sono identificato con il gruppo stesso, tanto più metto in atto tali comportamenti. Quindi, anche se io sono un membro periferico del gruppo, non sono un membro centrale effettivamente che incorpora la norma, non sono un leader all'interno del gruppo, se il mio gruppo accetta tali comportamenti, io comunque li metto in atto, ma li metto in atto in maniera maggiore, tanto più io sono centrale all'interno del gruppo. E tanto più, vedete questo incremento, questi hanno dei valori, queste slope, che si chiamano dei beta, e si vede un incremento del beta, quindi tanto più alto, tanto il valore è più forte, diciamo così. Quindi, tanto più sono centrale all'interno del gruppo, e tanto più sono identificato, per me il gruppo a cui appartengo è importante nella costruzione della mia identità sociale, tanto più io metto in atto tali comportamenti perché i miei amici accettano questi comportamenti. È chiaro? Domande? Quindi essenzialmente nel primo caso, per quanto riguarda l'influenza informativa, le conoscenze mitigano la relazione che intercorre tra norme di comportamento e comportamenti di cyberbullismo. L'alta conoscenza non cancella i comportamenti di cyberbullismo, ma li mitiga. Tanto più conosco, meno metto in atto. Quindi tanto più conosco, meno seguo la norma e tanto meno metto in atto tali comportamenti. Per quanto riguarda l'influenza invece dell'identità sociale, ci dice che tanto più io mi sono tanto più la norma condivisa è sempre quella, quindi i miei amici condividono, accettano comportamenti di cyberbullismo, tanto più io li metto in atto, quindi tanto più sono attore di tali comportamenti, tanto più sono centrale, quindi sono un membro leader all'interno del gruppo, e tanto più mi identifico con il gruppo stesso, tanto più il gruppo a cui io appartengo e in questo momento faccio riferimento perché condivido le norme condivise è importante per la creazione della mia identità sociale. Quindi, riassumendo un po', più la norma dei pari prescrive comportamenti di cyberbullismo, più il partecipante o la partecipante mette in atto tali comportamenti. Questa relazione è in parte mitigata dalle conoscenze relative da ciò che è legale e ciò che è illegale. Quindi il possesso delle conoscenze relative a ciò che è legale e illegale nel web riduce ma non cancella l'influenza della norma dei pari nel comportamento dei partecipanti. Quindi se io conosco, faccio meno, ma non vuol dire che non lo faccio. Prendo meno in considerazione la norma, ma comunque faccio. Ok? E inoltre, per quanto invece riguarda l'influenza dell'identità sociale, più la norma dei pari prescrive comportamenti di cyberbullismo, più il partecipante mette in atto tali comportamenti, tanto più è identificato ed è centrale all'interno del gruppo stesso. Ok? Adesso poi andiamo a vedere bene qual è il messaggio. Per quanto riguarda invece i risultati ancillari, ci dicono che le ragazze mettono in atto meno comportamenti legati al cyberbullismo rispetto ai ragazzi. Chi è vittima di comportamenti di cyberbullismo è anche attore e chi assista a comportamenti di cyberbullismo è anche attore. È maggiore l'utilizzo di smartphone e internet, quindi del cyberspazio, maggiore la probabilità di mettere in atto tali comportamenti legati al cyberbullismo. Quindi adesso voi, penso, sostanzialmente attraverso questa ricerca empirica, che cosa abbiamo dimostrato? Che in entrambi i casi l'influenza informativa e l'influenza dell'identità sociale hanno un effetto nella riduzione dei comportamenti di cyberbullismo. In che modo? In un primo caso bisogna potenziare, per quanto riguarda l'influenza informativa, bisogna potenziare le conoscenze legislative riguardo al cyberspazio. Abbiamo visto che se io conosco quello che succede nel cyberspazio, quello che è legale e non è legale, mi può mitigare l'effetto che la norma di comportamento ha sul comportamento stesso, ok? Quindi ad esempio, se lavoriamo in una scuola, quello che si potrebbe fare è chiamare la polizia postale, perché la polizia postale ci può dare delle indicazioni su quello che è giusto o non è giusto fare nel cyberspazio. Però questo non è abbastanza. Il fatto che i ragazzi e le ragazze conoscano ciò che è giusto o cosa non è giusto nel cyberspazio non è l'unica soluzione. Quindi il primo è questo, ok? Potenziare le conoscenze dei ragazzi attraverso la polizia postale può servire. Il secondo, per quanto riguarda l'influenza di identità sociale, che cosa bisogna fare? Bisogna agire sulla norma, modificare la norma e lavorare sui membri centrali. Quindi se io sono all'interno di una scuola o di un gruppo e so che si verificano comportamenti di cyberbullismo, quello che posso fare è agire sulla norma cercando di modificarla. Se il gruppo ha una norma di comportamento negativa, perché accetta in questo caso comportamenti di cyberbullismo, io posso identificare il leader all'interno del gruppo, e si può fare attraverso dei sociogrammi o altre metodologie, e lavorare sui membri leader e i membri centrali attraverso la peer education. In che modo? Che se i ragazzi e le ragazze che sono in qualche modo leader all'interno del gruppo perché incorporano la norma, e noi riusciamo a modificare la norma attraverso loro e attraverso la peer education, possiamo poi modificare la norma di comportamento. Ok? Quindi due sono i messaggi. Possiamo aumentare le conoscenze relative al cyberspazio, su cosa è legale e non è legale, perché abbiamo visto che questo mitiga la relazione tra norma di comportamento e messa in atto di comportamento stesso. Seconda informazione, possiamo lavorare sulla norma condivisa all'interno del gruppo, lavorando su quelli che sono i membri centrali, i membri leader all'interno del gruppo, attraverso dei quali riusciamo a modificare la norma, e modificando la norma e attuando in qualche modo una norma più positiva attraverso la peer education, i membri centrali possono in qualche modo far condividere all'interno del gruppo stesso la norma positiva che si è creata. Ok? Però alcune osservazioni che sono state fatte è, ad esempio, che le scuole, come magari voi sapete, non hanno abbastanza soldi. Cioè non è che possono intervenire, a parte avere un'agenda molto fitta di cose da fare tra progetti eccetera. Un insegnante mi ha chiesto: ma allora su che cosa dobbiamo agire? Dobbiamo agire su, cioè se abbiamo dei soldi da utilizzare per dei progetti sul cyberbullismo, dobbiamo agire sulla peer education, quindi educare i leader a una modifica della norma, o dobbiamo invitare la polizia postale perché intervenga su e spieghi ai ragazzi quello che è positivo o non è positivo? Noi abbiamo dato una risposta dal punto di vista statistico e abbiamo sostanzialmente creato due sottogruppi a seconda dell'influenza che ha la norma sul comportamento per quanto riguarda l'identificazione e per quanto riguarda l'influenza informativa e l'influenza invece dell'identità sociale. E quello che noi abbiamo trovato è, guardate questo punto 31, nel senso che più se si lavora sulla peer education, quindi se si lavora su, si modifica la norma e si lavora sull'influenza informativa, c'è una maggiore possibilità, circa un incremento del 31%, che il cyberbullismo si riduca rispetto invece all'informativa all'identità informativa. Quindi per il 31% delle possibilità, il fatto di dover lavorare sulla norma ci dà una maggiore possibilità che in qualche modo i comportamenti di cyberbullismo vengano ridotti rispetto invece all'influenza informativa. Quindi l'influenza informativa ha meno effetto sulla riduzione dei comportamenti di cyberbullismo rispetto alla norma dei pari, rispetto, scusatemi, alla peer education. Quindi bisogna lavorare sull'influenza identità sociale, sul membro centrale, sul membro altamente identificato che incorpora la norma e potrebbe essere modificata, rispetto che invece lavorare sulle conoscenze legislative. Non voglio che passi un messaggio che non è necessario lavorare sulle conoscenze. Tutte le cose sono importanti e sono fondamentali, perché abbiamo visto che in entrambi i casi le conoscenze mitigano e nell'altro caso il membro, se tu sei membro centrale e cambi la norma, puoi modificare il comportamento. Non voglio che passi il messaggio che se siamo in una scuola e chiamiamo la polizia postale non serve assolutamente niente. Servono entrambe le cose, però se bisognerebbe scegliere tra due programmi di intervento più efficaci, dal punto di vista statistico, dal punto di vista empirico, la modifica della norma e lavorare sulla peer education pare abbia un effetto maggiore di riduzione, di prevenzione sui comportamenti di cyberbullismo rispetto invece alle conoscenze legislative. Ok? Domande, curiosità, dubbi, incertezze? Niente? Io non so che ore sono. 11:24. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo finito in un... Come siamo coi tempi? Giusti, cioè che possiamo finire? Siete sicuri? Non è che dopo andate a Carnaghi dite che abbiamo finito un quarto d'ora prima. Abbiamo fatto un'ora e mezza, giusto? Due ore e mezza. Basta allora, grazie.